anche dal fatto dell'autonomia, cioè i ragazzi dichiarano, a partire dalla loro esperienza, che hanno vissuto in un contesto dove nessuno gli dicesse cosa devi fare e cosa non devi fare, quando devi farlo, con chi farlo. Difatti nel 2005 l'organismo internazionale mondiale dell'educazione europea, che è l'IDEC, di cui trovate anche il sito online ovviamente, ha sancito questo principio: una scuola democratica, che poi qui noi chiamiamo in Italia libertaria, poi magari diciamo il perché, è quel contesto educativo dove ogni bambino o bambina, ragazzo o ragazza, decide come, quando e con chi vuole apprendere. Quindi anche di fatti il dire, se un ragazzo dice voglio fare un elefante, dice no, troppo grande, no, aspetta, facciamo un topolino, no, l'accompagnatore, l'educatore non si frappone tra il desiderio del ragazzo, no, di fare una cosa che effettivamente magari risulterà onerosa, impegnativa, eccetera. Anzi, semmai lo accompagna in questo sforzo, in questa esperienza, e questa esperienza può anche portare, che so io, al fatto che il ragazzo poi cambia idea, fa altre cose e via di seguito. Però attenzione, che questo discorso dell'ascolto è per noi adulti uno sforzo veramente grosso, veramente grosso. Ci diceva in Sighera un genitore, peraltro italiano, che è andato a lavorare in Germania e il figlio ha fatto la scuola appunto Capriole in Germania, che suo figlio per un anno ha continuato a giocare a pallone in cortile, e proprio di andare a seguire dei corsi di matematica o di un ragazzino di età delle medie inferiori, nostre medie superiori, e lui ammetteva, Marco si chiama il genitore, che lui e la madre erano un po' preoccupati, no? Come dire, ma cioè, quando incomincia a studiare qualcosa, a fare qualcosa, a prendere qualcosa, cioè, eccetera eccetera. Poi in realtà è accaduto che altri amici e compagni hanno cominciato a incuriosire, a interessarsi di matematica, eccetera eccetera, e parlando con loro anche lui ha trovato che la cosa poteva essere interessante. Il meccanismo qual è? In queste scuole in genere sono i ragazzi che si aggregano su un interesse comune, cercano un adulto di riferimento per loro sufficientemente credibile, autorevole e di riferimento, lo convocano e dicono noi vorremmo fare questo, ci sono dei calendari e organizzano tempistica e modi per fare questa cosa, e così anche il figlio di Marco si è introdotto in questa possibilità e da lì ha preso avvio, non che abbia smesso di giocare a pallone, però diciamo ha cominciato a... È arrivato al termine di questo percorso scolastico, ha deciso per sé un percorso molto particolare, interessava la cucina, ha fatto tutt'altro, però ad esempio è andato da solo, neanche a 18 anni mi sembra, in Sud America, a fondare anche lì una scuola democratica che stava partendo, eccetera eccetera. Quindi ascolto vuol dire anche stare, come diceva Marco, al disagio che a te adulto deriva da preoccupazioni che sono probabilmente il retaggio anche della nostra, di come noi abbiamo attraversato l'esperienza educativa, formativa e di istruzione, che ci fa dire oddio, se questo qua gioca a pallone per tutto il tempo, che facciamo, cosa facciamo? Ecco, io non ho trovato il passaggio che diceva Filippo.
Riassumo brevemente. Insomma, questi due ragazzi in pochi minuti raccontano che cosa sono. È come uno, se uno mi chiedesse che cosa sei diventato grazie a questa esperienza fatta nella scuola democratica, uno in Germania, l'altro in Gran Bretagna, ed emergono. Io li ho sintetizzati così, tre punti che hanno molto a che fare con la nostra storia culturale, diciamo, anarchica e libertaria, insomma. Allora, un primo punto è la questione dell'autonomia e della libertà, cioè i ragazzi che escono da questa scuola, proprio perché non sono forzati, ma conquistano giorno per giorno una maggiore autonomia, decidono che cosa fare, si sentono sempre più sicuri, accompagnati dagli adulti nelle loro scelte, e quindi scoprono che la libertà funziona. Primo punto. Secondo, i ragazzi parlano per qualche minuto di come quella scuola gli ha insegnato a prendersi cura, loro dicono così, gli uni degli altri.
L'aspetto cooperativo
e del fatto di non considerare uno più bravo, meno bravo, diverso da me. Quindi emergono in modo, in 4 minuti veramente, non che loro l'abbiano fatto volontariamente, ma emergono in 4 minuti di conversazione fra questi 2 diciottenni alcuni aspetti centrali che hanno a che fare con la, non saprei come chiamarli altrimenti, con i possibili valori di una scuola libertaria, con tutti gli aspetti, diciamo così, anche contraddittori e paradossali che subito questa questione ci pone di fronte, lo capite? Insomma, è evidente che noi ci troviamo, sappiamo che ci sono esperienze diverse, contesti diversi, potremmo far vedere per esempio un pezzo di Chiscano, delle realtà profondamente diverse che condividono alcuni principi, oppure quello della Stella che riassume un intervento di René Stella a San Marino, che riassume quali sono gli aspetti che accomunano le diverse esperienze di scuole democratico-libertarie e le riassume così: niente voti, le regole sono decise internamente, ogni bambino decide se e quali a quali attività partecipare. Questi 3 aspetti sono comuni alle diverse esperienze che fanno parte di questa rete, però è evidente che, appunto, se riusciamo a vedere il video, questo ci pone già da subito davanti a un problema che è quello della decisione collettiva attraverso le assemblee. I bambini fanno assemblee, tra l'altro, appunto.
La linea qua è web, non ci connettiamo.
Ci connettiamo?
Non l'ho caricato, è sulla rete.
Ah, dicevo, anche per. Non fatemi parlare 2 ore, ma cioè, se qualcuno su questo aspetto mi sembrerebbe importante avere un momento di riflessione collettiva, cioè una scuola libertaria, posto che sia un contenitore che ha alcune regole procedurali che poi si adattano ai contesti, quindi Capriole, Milano, Como, Verona saranno diverse per 1000 aspetti, ma questi aspetti che abbiamo detto sono comuni. Ma al di là di questi aspetti di, come dire, di procedura, un po' come dire che nella democrazia, tra virgolette, ci sono delle regole, qui le regole sono, non ci sono regole prestabilite se non quelle decise, non ci sono voti che, diciamo, mettono in competizione i bambini, i ragazzi, le ragazze, e quindi stressano, diciamo così, il loro apprendimento entro delle binari, lo costringono entro binari prestabiliti da un curriculum scelto secondo certi criteri altrove. Poi ho dimenticato il terzo perché sono vecchio, ma comunque, ecco, al di là di questi aspetti procedurali, niente voti, eccetera, ci sono, è una domanda importante, ci sono alcuni valori dell'educazione libertaria che comunque sono attesi, sono desiderabili. Alla fine di questa esperienza questi 2 ragazzi dicono: beh, noi abbiamo imparato queste cose, abbiamo imparato la libertà, abbiamo imparato che siamo tutti uguali, abbiamo imparato che a occuparci gli uni degli altri. Sembra quasi liberté, égalité, fraternité, no? Senza andare troppo lontano. Però capite che questo pone subito, non vogliamo farne, diciamo, una riflessione teorica, ma io mi concentrerei su un aspetto pratico, visto che siamo qua per cercare di costruire, di pensare, immaginare, su questo aspetto di che cosa vuol dire concepire una scuola libertaria all'interno delle quali, appunto, ci sono regole procedurali, ma anche dei valori impliciti. Devono essere esplicitati? Possono non esserci? È possibile una scuola libertaria che non si basi sull'uguaglianza? È possibile una scuola libertaria che non accentui in ogni modo l'aspetto della cooperazione tra adulti e bambini, tra classi diverse, tra interno e esterno? È possibile una scuola libertaria che non ponga come fondamento il problema della libertà e autonomia del singolo in un contesto di regole decise assemblearmente?
Ho trovato una stella, è un po' lungo, bisognerebbe ritrovare il pezzo, però volevo solo aggiungere due cose.
E dalle domande difficili.
Volevo aggiungere due cose a questo, a quello che ha detto Filippo, e poi lascio assolutamente la parola. Lascio la parola a questi che Filippo ha chiamato forse provocatoriamente valori, esatto. Ma è un, per farci
è
intendere,
un modo,
no?
Per
è un modo per entrare nella questione. Va detto, e lui in realtà l'ha detto, che quello che queste esperienze sembrano confermare è che comunque ci sono contesti che favoriscono e contesti che non favoriscono, esatto. No? Un'esperienza che poi
la libertà.
Non viene insegnata la libertà, esattamente. Non siamo, non so se avete mai visto il film di Andrei Vaida, Danton, dove all'inizio c'è questo bambino che deve appunto dire cosa sono eguaglianza, libertà e fraternità, e laddove sbaglia la recitazione a memoria prende dei grandi ceffoni. No, quindi è chiaro che la libertà insegnata a ceffoni è abbastanza assurda. Però appunto questo ci dice, per chi volesse appunto dar vita a un'esperienza di questo genere, che comunque alcuni paletti ci sono. Queste esperienze, pur nella loro estrema diversità, perché anche in Italia la cosa che almeno noi della rete sosteniamo è che ogni contesto si deve far carico delle proprie specificità, delle proprie scelte, della propria articolazione, quindi non è che c'è un modello di scuola libertaria che noi andiamo, come dire, possiamo esportare a Monza, come a Bologna, come a Verona o come in Puglia, dove a settembre nascerà, anzi sì, sicuramente un'esperienza di questo genere a Urupia. Ognuno, ogni contesto dovrà verificarsi e valutare cosa e come vuole mettere in campo questa esperienza, però alcune questioni comuni esistono, una l'abbiamo già accennata, è questa dell'autonomia, della scelta, del fatto che il ragazzo, il bambino deve poter giocare a pallone un anno, per ripetere l'esempio di prima, deve poterlo fare, deve poter sperimentarsi e verificare da sé quanto e come e con chi invece spendersi in forme di apprendimento condiviso. L'altra è già stata accennata, è quella delle regole condivise, cioè questi contesti vivono grazie anche al fatto che c'è una, diciamo, una realtà assembleare dove ogni testo è un voto, e ci raccontava Francesco Codello, che più di me e di tutti probabilmente in Italia ha frequentato esperienze di questo tipo nel mondo, che ha assistito a assemblee dove degli adulti hanno fatto alcune proposte e un bambino una volta di 6 anni, 5 anni ha fatto le osservazioni critiche, l'ha articolata in modo diverso e l'assemblea ha detto caspita, c'ha ragione lui, e il voto è cambiato, la decisione è cambiata. Ora, cos'è importante questo? Non tanto poi ciò che l'assemblea va a ratificare o a formalizzare, ma proprio l'esperienza in sé, come processo, come procedimento, come presa di coscienza di essere parte comunque di una realtà condivisa, e quindi fai esperienza di te in relazione a altro da te, e quindi di costruzione di uno soggetto autonomo, come dicevamo prima. Quindi autonomia, scelte condivise. E l'altra cosa che in genere è assolutamente comune è il fatto che ovviamente, e questo è un nodo grosso, non è che ci siano dei saperi preordinati. Il famoso libro di testo di cui ci diceva Mario Lodi, no? Che alcuni docenti entrano in classe brandendo il sapere e dicendo il sapere qua e ora io ve lo trasmetto, è qualcosa che si costruisce, cioè che il soggetto deve poter costruire. Questa cosa è molto importante per due aspetti, secondo almeno noi della RELE, le esperienze che in Italia stanno nascendo. Uno, che poi nel 77 già Mario Lodi diceva, come lo diceva il Movimento di Cooperazione Educativa, il passaggio dalla motivazione esclusivamente individuale a quella collettiva. Cioè si fa esperienza del fatto che io sì sono una singolarità che assolutamente non è riducibile, no? a un'eguaglianza generica con gli altri, ma questa mia singolarità prende consapevolezza che il sapere è sempre un sapere collettivo. È qualcosa che cresce in una relazione dialogica e di relazione agli altri, e questa cosa è a nostro giudizio effettivamente una grande chance. Qui Irene ridice un po' queste cose in un contesto che è un po' particolare.
Vuoi il minutaggio?
Ah, c'è il minutaggio.
C'è il minutaggio, scusate, fate i compiti. 6:40,
prego.
Intanto che aspettiamo il minutaggio, c'è qualche...
C'è un bigliettino là.
Si spegne questo coso, vai.
Sono 6:34.
La vita fondante è la scuola. Queste scuole, dicevo, che si chiamano democratiche, sono tutte una diversa dall'altra, perché vi immaginate bene che non è un contenitore come quello che conosciamo bene, in cui c'è un percorso, chi entra deve fare il percorso per poter uscire. È un luogo in cui chi entra crea quello che ci sarà dentro. Quindi, per capire come sono, che cosa sono le scuole democratiche, bisogna cercare di astrarre e trovare i pilastri fondanti. Quindi, che cosa accomuna tutte le scuole democratiche? Perché ne esistono dentro le grandi metropoli come New York, ma anche sulle palafitte di Taiwan. Quindi, ognuno ha poi, si è poi cucito addosso il vestito che voleva. Allora, come nella scuola del gratuito, i voti non vengono utilizzati. Le regole della scuola vengono decise insieme in un'assemblea dove ognuno ha diritto a un voto, indipendentemente dal ruolo che svolge dentro alla scuola. E ogni bambino può decidere se e a quale attività partecipare. Dopo approfondiremo i tre punti che ho menzionato, però questi tre punti comunque hanno in sé il tema forte della scelta. Di nuovo, perché saper scegliere significa sapere ciò che si vuole, e quindi nel momento in cui io devo decidere cosa voglio imparare, sono costretto a mettere in moto questa cosa. Suppone una conoscenza profonda di se stessi e la capacità, appunto, di ascolto dei propri bisogni.
Tanto voi interrompeteci in qualsiasi minuto, un momento, quando avete voglia di dire qualcosa, noi andiamo avanti. C'è un punto a 14:50, scusate, ho fatto i compiti, in cui Irene Stella cita Neil, fondatore della scuola di Summerhill, che è stata, diciamo, una degli esempi di scuola con tutti gli... anche gli aspetti critici, perché ecco, l'altra domanda importante è che cosa non va in una scuola libertaria. Sarà mica un mondo perfetto, no? Quindi, siccome siamo all'interno di un... io penso che l'educazione libertaria sia un sistema fallibile, in continuo movimento, proprio perché le regole cambiano, i contesti cambiano, quindi l'idea, proprio per questo, è l'idea di un modello predefinito che valga per tutti è assolutamente assurdo. E poi un aspetto importante è che una scuola, come qualsiasi organismo, una scuola che è viva si evolve, quindi parte in un modo e dopo 2 anni non è più la stessa, e può finire, può morire, se no non è un organismo vivente, no? Quindi questo aspetto è abbastanza importante. Qui cita a 14.
La forma intrasmissiva autoritaria non è più.
Beh,
non è
chiude. Più 14:50. Qui cita cita Neil, che parlava dell'obiezione che viene spesso fatta. Lei la chiama l'obiezione, rifacendosi a lui, la chiama l'obiezione degli scettici. Ascoltiamo un momento.
Mi può scusare, ignorante io, ma in genere queste scuole libertarie democratiche si fermano prima dell'università, idealmente.
Sì, beh,
nel senso che l'università è già vista come un'istituzione più libertaria come tipo di educazione.
Che l'università sia un'istituzione libertaria,
appunto,
no.
Questo che...
Nel senso che non è, esistevano tradizionalmente quando c'era un movimento operaio degno di questo nome, libertà, esistevano esperienze di università popolari. Quelle erano università libere, ma nell'università come si è canonizzata a partire dall'Ottocento.
No, quindi quello che voglio dire, non ci
loro due facevano l'esempio, dicevano: a questo punto io posso scegliere cosa fare, finalmente. Quindi l'università è più libera di una scuola che ha già un curriculum predefinito, perché il curriculum del liceo non te lo scegli tu, mentre se vuoi fare medicina o giurisprudenza lo decidi tu. Però al di là di quello. ci sono esempi di scuole.
Ci sono esempi adesso di scuole democratiche che vadano oltre il liceo, per dire che erano.
Ci sono esempi di, ma non che abbiano una formalizzazione, un'istituzionalizzazione. È l'analogo dell'esperienza delle università popolari di un tempo, cioè un'università libera, non so, gli Atenei libertari, Pietro Toesca che faceva San Gimignano, un Ateneo libertario, nel senso che persone libere a Pancola e San Gimignano, persone libere, docenti e non artigiani, si ritrovavano lì per fare dei seminari, chi voleva andava, partecipava. Vai.
Io, siccome abbiamo ricevuto un bigliettino, vogliamo prima guardare il video, prima leggerlo. Lo leggo? Perché è interessante questa cosa che c'è scritto. È scritto evidentemente da qualcuno che la sta vivendo adesso, l'esperienza della scuola. Allora, c'è scritto: l'altro giorno il maestro ci ha detto che dovevamo fare l'intervallo seduti perché eravamo andati troppo in bagno. E mi sono tutta irrigidita perché non era giusto.
Questo è una scuola non libertaria.
No, direi di no.
Va bene.
Altri con... che vogliono veramente no,
non è che dovete seguire
aiutateci
la nostra...
no veramente, cioè, perché siamo anziani.
Volete sentire il video o...
andiamo avanti quando...
no qualcuno deve ancora sì.
Va bene, decidiamo noi. Ciao. Ah sì, se no
lo scetticismo. E ho riportato qua una nota, diciamo, di Alexander Neil, che fondò nel 1921 in Inghilterra la prima scuola democratica chiamata Summerhill, e dice: l'argomento che si usa di solito per opporsi alla concessione di libertà ai bambini è questo: la vita è dura, i bambini vanno educati in modo che da grandi siano in grado di inserirsi nella vita, dobbiamo insegnare loro la disciplina, se li lasciamo fare tutto quello che vogliono, come potranno mai essere capaci di lavorare sotto un padrone? Come potranno competere con chi una disciplina l'ha avuta? Come potranno regolarsi da sé? Le persone che rifiutano di concedere libertà ai bambini sulla scorta di questi argomenti non si rendono conto che il presupposto da cui partono è la convinzione del tutto infondata che un bambino non potrà mai crescere o svilupparsi se non viene costretto a farlo. D'altra parte succede che chi si lascia entusiasmare da questa storia dell'educazione libertaria e democratica che fa, a un certo momento dice: ok, io lascio libertà completa ai miei figli. No, non serve a niente, anzi si fa del male. Infatti Neil controbilancia dicendo: non si deve chiedere a un bambino di affrontare responsabilità che non è pronto ad affrontare, e si dovrebbero pretendere da lui decisioni che non è in grado ancora di prendere. Il metro del giudizio deve essere ancora una volta il buon senso. E fa degli esempi, dice: non domandiamo a un bambino di 6 anni che ha la febbre se vuole uscire o no, e nemmeno domandiamo a un bambino esausto se vuole andare a letto o meno. Non si deve chiedere a un bambino ammalato il permesso di dargli le medicine. Quindi quello che si fa in queste scuole è, diciamo, la stessa metodologia dello scaffolding che si fa normalmente per tutte le materie, cioè più il bambino, io vedo che il bambino è maturo, è in grado di gestire la libertà, più apro e più allargo i paletti. E non è che io, cioè scaricare su un bambino le responsabilità di un adulto è dannoso tanto quanto non dargli la libertà di cui ha bisogno.
Io volevo chiedere a te. Io sono assolutamente d'accordo, ma mi chiedo questo buon senso dove lo compriamo, cioè nel senso come lo condividiamo, perché è talmente soggettivo il buon senso, no? C'è una persona autoritaria che dice: è di buon senso che io che mio figlio faccia pipì una volta sola la mattina, che per me è una follia, però è il mio buon senso. Adesso io capisco benissimo quando dice deve essere il buon senso a guidare, però il buon senso è la parola più giusta che ci sia, ma è
un margine di ambiguità,
non c'è una
prego, prego. Dare una risposta io nel piccolissimo della mia esperienza e conoscenza, però mi è venuto in mente appena dicevi questa cosa, perché io faccio l'educatrice, lavoro tanto con i bambini in contesti non libertari.
o insomma solo marginalmente. E secondo me il metro è il bambino e l'ascolto che dicevi tu del bambino, anche qua non in senso assoluto, però spesso io quando ho un dubbio mi chiedo è pronto o non è pronto, faccio un passo indietro e mi chiedo come sta, come si sta comportando, cosa mi sta dicendo, è a disagio, non è a disagio, qual è il bisogno che sta dietro. Cioè di solito io la risposta quando sono in dubbio se è il caso o non è il caso la trovo nel bambino. Non è facile e non è sempre così, però è, un buon senso, è la prima cosa,
condivido assolutamente, però c'è tu.
No, no, assolutamente.
Una persona che non ce l'ha.
Però non è così scontato, nel senso che già soltanto dire prova come adulto a fare un passo indietro e a capire se una parte della risposta che cerchi te la può dare il bambino, già sarebbe un inizio non scontato, tanti non lo farebbero mai. Magari lo chiederebbero a un collega, ma...
Ciao, noi siamo un gruppo di Modena e... partiremo in gran fretta come un'armata Brancaleone a settembre con un'esperienza di scuola libertaria che partirà dall'età 5-10 anni e poi arriverà ai 14, poi al liceo ci rimandiamo e sono grandi, si organizzano in qualche modo. Visto che ci siamo trovati a essere un gruppo di persone, alcuni che già si sono interrogati sulla questione della propria vita in senso libertario, altri no, e ci siamo trovati come primo argomento a confrontarci su che cos'è il buon senso, e siamo trovati a parafrasare Zavallotti e dirci ok, allora la nostra scuola libertaria cosa sarà? Diamoci il certificato di buon senso. Per cui ci stiamo ora confrontando per metterci d'accordo tra di noi, tra quelle 4-5 famiglie che saranno, per quanto si dice sì, bisogna esserci tutti, l'assemblea decide in presenza, però di fatto c'è un gruppetto di famiglie un po' più entusiasta anche, che sente un po' più questa necessità, qualcun altro che dice vabbè voi fatelo, poi se ci piace arriviamo pure noi. Quantomeno di quelli più vicini ci stiamo interrogando per metterci d'accordo su qual è il comune buonsenso, dicendoci un sacco di ovvietà anche. Però visto che a Modena stava partendo 5-6 anni fa un'altra esperienza di scuola libertaria che poi si è arenata per mille motivi. Uno dei motivi era che non si erano messi d'accordo su qual era il loro buon senso. Noi stiamo provando questa via qui, non so se sia quella buona, però quella è...
Sì, io provo a rispondere a questa domanda, però con una chiave, lo premetto, leggermente polemico, leggermente comunque, secondo dire, intenzionata a suscitare un dibattito, nel senso che io sono un educatore professionale, lavoro nel contesto della scuola pubblica, riconoscendole tutta una serie di limitazioni, di problematicità, però sto cercando di battermi per liberarla in qualche modo, per svecchiarla, per far sì che resista, perché sta cadendo a pezzi. Sulla questione del buon senso, penso che sia un oggetto, un perno su cui rischiano, secondo me, certe esperienze di crollare, proprio perché c'è questo tipo di impostazione per cui il buon senso o è oggettivo, oggettivabile, o è qualcosa di soggettivo. In realtà il buon senso è sempre un portato culturale, ha sempre una valenza culturalizzata, profonda, cioè sempre figlio della società, e quindi spesse volte io nello studio anche di alcune percorsi di educazione libertaria, perché non ho mai frequentato come professionista o come persona che li ha vissuti in prima persona, spesse volte la questione del buon senso mette in crisi certi procedimenti e certe dinamiche, proprio perché si pensa che il buon senso debba essere, non so come dire, trovato all'interno di un dispositivo educativo come la scuola libertaria, a prescindere da quello che sta attorno al mondo, e quindi si va a replicare una prefigurazione di onnipotenza un po' della scuola, no? Che è quella che la fa soccombere. La scuola dovrebbe invece, secondo me, cercare di riconoscere che ha un limite, ha una funzione estremamente limitata, che può anche essere imparare a leggere, a scrivere, far di conto banalmente, e su quel limite, su quel pezzo però si prende una responsabilità enorme nel nominare il buon senso riferito a quella funzionalità, perché fuori ci sono dei processi educativi informali che hanno una capacità di essere talmente invasivi, talmente capillari, che sono imprescindibili e che in qualche modo dominano anche le nostre capacità di decodificare quello che deve essere il buon senso della nostra scuola libertaria, se dovessimo farla, no? Quindi se una scuola tende a una prefigurazione di onnipotenza, poi il rischio è l'implosione. Quando una scuola magari si libertario o no, ma si riconsidera dentro un sistema formativo integrato, perché di quello che parlava anche Knowles del sistema formativo integrato, ma anche Illich a suo modo pensava che ci dovessero essere delle interazioni in questo senso, se si comprende un sistema formativo integrato si comprende come un pezzo parziale. Guarda, quel pezzo parziale è situato e in quel suo essere situato trova degli elementi professionali, tecnici, che hanno un loro buon senso, ma hanno un buon senso che è di quel contesto lì, di quella funzione lì. Non è il buon senso relativo al senso della vita, all'etica, alla morale o alla globalità della persona, perché la globalità della persona non la si trova in quella scuola, è frammentata in una fluidità di percorsi educativi che sono ingovernabili, e il rischio è un sovraccarico, no? Della scuola pubblica o libertaria.
Altri? Io volevo solo magari su questa cosa del buonsenso aggiungere che anche abbiamo fatto un seminario l'anno scorso, la REL, raccogliendo le esperienze che un po' ci sono in Italia, l'abbiamo fatto qua a Milano. E su questo tema, che queste parole che sono circolate anche qua questa sera come ascolto buonsenso, c'è stato molto dibattito. Io volevo aggiungere solo una nota, anch'io critica su questo termine buonsenso, nel senso che quello che è emerso è almeno riconoscere certamente nella disponibilità all'ascolto delle esigenze del bambino e di, come diceva Neil, no, avere una capacità di distinguere tra appunto laddove ha senso o non abbia senso, no? Come dire a un bambino se ha la febbre, no? E non tenerne conto non ha assolutamente senso, no? Per ben senso tendeva questo. Bene, ma al di là di cose così evidenti, quello che emergeva è che comunque l'accompagnatore e l'educatore, come posso dirlo nel modo più efficace possibile, non ha mai la certezza di aver ascoltato il giusto, cioè in realtà l'altro da sé è tutto sommato qualcosa rispetto al quale io non ho mai la certezza che mi sta chiedendo esattamente quello che io sto interpretando che mi sta chiedendo. Quindi questa questione della fallibilità, cioè del fatto che tutto sommato sì, lo possiamo anche chiamare buonsenso, ma un buonsenso che è costantemente sottoposto a verifica e quindi da questo punto di vista non è oggettivo effettivamente, come dicevi tu, non può essere oggettivato, no? E da un certo punto di vista neanche essere semplicemente soggettivo. E allora la condizione dialogica è una condizione di perenne, no, rimessa in sintonia, no, in relazione con l'interlocutore, con il soggetto che è davanti, che ti sta ponendo delle questioni.
L'avere un avanzo, quell'avanzo è un valore.
E lì ti devi giocare la relazione costantemente, l'incontro.
Lui poneva un'altra questione abbastanza importante, almeno secondo me, cioè io le butto lì come domande, ovviamente fra poco ce ne andiamo a far merenda e quindi ce le portiamo via e si spera che questo sia l'inizio di un percorso comune. Ci sono tantissime domande, una la poneva insomma implicitamente lui: ci sono dei saperi che o sono socialmente riconosciuti, non ti sto parafrasando, ma mi hai fatto venire in mente questo aspetto che secondo me è imprescindibile, perché è del tutto, tu parlavi di saper scrivere, leggere, far di conto, eccetera, ma ci sono dei saperi imprescindibili che però, diciamo, normalmente per un bambino che non venga costretto nelle maglie di un'educazione autoritaria e repressiva, diventano effettivamente degli aspetti di un apprendimento, cioè imparare a leggere con tutta la fatica anche i metodi, eccetera. Imparare a leggere un bambino, cioè, posto nelle condizioni, lo fa. Nel senso che se leggere diventa lo scoprire dei mondi o le storie che attraverso la lettura la mamma, il papà o qualcun altro mi legge, è evidente che l'aspetto della lettura diventa uno strumento che per lui anche autonomamente è un modo per accedere ad altri mondi.
E dici che se non viene impedita una motivazione intrinseca.
È come dire, è come un altro, quando Mario Lodi parlava della curiosità, dell'aspetto, diciamo, della scoperta. È indubbio che se uno non considera i libri come delle cose obbligatorie, i libri aprono mondi. Questo fanno. Un libro apre un mondo. Un buon libro apre un mondo. E quindi perché mai un bambino curioso di mondi non dovrebbe scoprire il modo per entrare in questi mondi? Posto questo, che mi rendo conto così un po' ruffiano però, il punto resta sempre lo stesso, cioè ci sono dei saperi, delle nozioni imprescindibili. Non so, vi faccio un esempio, parto da me. Quando io facevo il liceo scientifico, vengo da una famiglia in cui sono l'unico che ha studiato, 5 figli, eccetera eccetera, il livello culturale di base a casa mia era molto, diciamo, basso, si può dire, no? Dicevo, allora mio fratello mi nutriva di fumetti non proprio edificanti, fratello maggiore, eccetera eccetera, e comunque il livello di base era bassissimo. Per me, quando lo racconto agli studenti, miei studenti, per me i libri sono stati un modo per la cultura, esageriamo, diciamo la cultura con la C maiuscola, è stato un modo per fuggire dalla famiglia e dalla scuola, perché ovviamente io a quel punto non leggevo soltanto quello che mi dicevano di leggere, ma leggevo contro quello che mi dicevano di leggere. Questo aspetto è fondamentale. Allora, quindi, per mettere in modo un po' meno ruffiano e un pochino più stimolante il dibattito, ci sono delle cose che per voi, per i vostri figli o per i bambini che avete intorno, considerate davvero imprescindibili, oltre il far di conto, il leggere, eccetera, eccetera, come saperi necessari? Non so, una partita per violino di Bach è imprescindibile, gli Iron Maiden lo so. Prego, vorrei sentirvi su questo, perché è veramente un problema vero, no?
No, per me, cioè, la questione è questa qua, nel senso, non si può pensare che un bambino da quando nasce a quando ha pochissimi anni ti sa già dire che cosa vuole effettivamente fare. E la questione è anche ribaltata, secondo me, poi sui genitori, su che cosa i genitori sostanzialmente si auspicano che diventi da grande questo bambino o questa bambina. Cioè, la questione è lì, perché appunto, cioè, per me potrebbe essere imprescindibile il fatto che sa suonare, è più importante che sappia leggere, o piuttosto che, cioè, su questa cosa qua l'unico modo secondo me è veramente, non so, riuscire a fondare delle esperienze possibili avendo una base comune di che cosa è importante che i bambini imparino, e tra i genitori, perché comunque sia, secondo me, non si può pensare che non gli si sta insegnando, tra virgolette, forzatamente qualcosa, perché in ogni caso, se per me il bambino deve crescere sviluppando quello che è, secondo il bambino, la cosa che lui vuole fare, è già questa, tra virgolette, un'imposizione, perché magari c'è quell'altro che gli dice: no, guarda che io a scuola ti devo insegnare le cose A, B, C, D, E, questa è la cosa giusta, perché poi tu andrai in un mondo che funziona così e così. Cioè, non so, cioè, per me la questione è lì, è apertissimo. Cioè...
Sì, fateci. Aggiungo rispetto, la mia esperienza è quella di avere un figlio di 9 anni in cui, senza avere dei contesti, diciamo, libertari intorno, abbiamo deciso di non mandarlo a scuola, quindi tenerlo a casa. Mi richiamava la tua riflessione di prima rispetto a leggere, e volevo portare un attimo anche questa testimonianza rispetto a come ha fatto mio figlio a imparare a leggere. Noi